Fantasy Football Studio è un podcast settimanale dedicato al mondo del fantasy football e della NFL.
Ci potete ascoltare ogni giovedì su SoundCloud, iTunes e YouTube.
Seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram alla pagina Fantasy Football Studio per restare sempre aggiornati. Let's go! Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a Fantasy Football Studio. Oggi è il 1° giugno 2017 e ieri era il compleanno di Quincy Enunua.
Ma che bell'uomo, che bella giornata, ieri abbiamo festeggiato, abbiamo fatto mangiato la torta, spento le candeline.
È stato un ospite veramente gentile. Abbiamo fatto... Che regalo gli hai fatto?
Un paio di guanti nuovi con un po' di stickum, così prenderà un sacco di palloni l'anno prossimo e diventerà il miglior wide receiver della Lega, anche se è un po' illegale, non importa.
No, io una stretta di mano, perché siamo talmente amici che non serve neanche che ci facciamo i regali, quindi ci ho battuto anche in questa depth chart.
Missing.
Oh, attenzione. Va bene. Sì, bene.
Resto.
Se no, rimango. Allora, sì, ieri era il compleanno di Quincy Enunua. Come avete ormai capito, è il nostro wide receiver preferito. Abbiamo messo una GIF per festeggiarlo, no? Nella nostra pagina Facebook. Era un super catch one-handed verso i 49ers. Tra l'altro, io non me lo ricordavo nemmeno che aveva fatto una catch in one-handed.
Madonna, come fai a non ricordarti? The Catch viene nominato proprio negli annali dell'NFL. The Catch.
Dopo infatti hanno annullato la partita e hanno dato tipo 40 punti direttamente ai Jets. Basta. No, vabbè, ma scherzi a parte, qui se non, insomma, ci piace, l'avete capito. Allora, sì, è un periodo proprio piatto questo qui. A parte fortuna che ci è venuto in mente di fare nostra cosa delle division, perché sennò veramente non sapevamo come mandare avanti questo podcast super stra mega galattico, perché le news, come vi diciamo ogni settimana, stentano ad arrivare e quindi insomma sono sempre meno. Ciò nonostante, vediamo le più importanti della settimana.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia!
Allora, le news più importanti della settimana sono, come detto, poche. Le'Veon Bell deve ancora firmare il rinnovo del contratto, ma credo che sia semplicemente una questione di soldi. Francamente penso che qualsiasi squadra sarebbe pazza lasciarsi sfuggire l'Aveon Bell, e gli Steelers non sono pazzi, quindi penso che il rinnovo arriverà a breve, e quindi non in questo punto non ci sono nessun problemi. Chi ha firmato il rookie deal invece è Dalvin Cook con i Minnesota Vikings, ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente, così come abbiamo parlato di Ty Montgomery a Green Bay, che sta diciamo... come si può dire, sta accettando il suo destino come running back a tempo pieno, ecco, la mettiamola così. Ne abbiamo parlato nella puntata precedente, in cui abbiamo affrontato la NFC North. Abbiamo parlato di questa situazione running back un po' ballerina dopo la partenza di Eddie Lacy a Green Bay, che fortunatamente per loro hanno già potuto affrontare durante la stagione a causa dell'infortunio di Eddie Lacy, quindi si sono già un po' preparati. Fortunatamente per loro hanno appunto trovato Ty Montgomery, che anche se è entrato nella Lega come wide receiver, è riuscito a completare la transizione abbastanza bene alla posizione di running back, e così continuerà a fare anche nel 2017. Mark Sanchez adesso è coi Bears e ha avuto un problema al ginocchio durante l'allenamento, dovrebbe essere pronto per gli OTAs.
Però comunque... veramente parlando di Mark Sanchez,
sì, per dire come siamo messi. E poi un'altra bella notizia: Matt Cassel si è fatto male al pollice e tornerà per gli OTAs.
Peccato che abbia 86 anni, quindi forse non gioca più.
Beh, lo spero, visto che è secondo dietro Mariota. Ruben Foster ha ripreso gli allenamenti dopo il draft. Sappiamo che è stato draftato dai 49ers rubando a voi New Orleans Saints. Ovviamente era un prospetto molto interessante, i problemi erano fisici e a quanto pare ancora non sono stati risolti, però insomma vedremo poi man mano che ci avviciniamo alla stagione. Nel frattempo, Fede, di qualcosa perché ti sento un po' diverso oggi.
Ho fatto io, è vero che ho fatto un regalo a Quincy in uno, ma anche lui ne ha fatto uno a me, mi ha regalato un nuovo microfono per registrare, infatti sentite che voce profonda che ho adesso.
Shalalai. Grande, bello, sì, potete, sì, potete vedere questo super microfono su Instagram, che abbiamo messo le foto rigorosamente in bianco e nero perché così sono più belle.
No, ho fatto tipo, questa l'ho fatto dorata perché c'ho il microfono mezzo, allora è tutto un filtro strambo.
Vabbè, allora basta.
Tutte le altre finiamo sono in bianco e nero.
Per forza, perché siamo stilosi. Allora, continuiamo nel frattempo, finita questa per tergiversare a causa delle news che non ci sono, andiamo subito dai nel vivo della puntata di Fantasy Football Studio e affrontiamo la division. Allora, la division che affrontiamo questa settimana è la NFC East, quindi Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Redskins e Philadelphia Eagles. Allora, è una division che è stata abbastanza cioè bella da vedere l'anno scorso, insomma diciamo che è ricca di playmaker. Dallas l'anno scorso ha vinto con il fantastico duo di Zeke Elliott e Dak Prescott. Quando Romo si è infortunato e Prescott è dovuto subentrare negli schemi dell'offensive coordinator, diciamo che tantissimi pensavano che insomma la stagione fosse finita per Dallas. Invece, anche complice quella offensive line mostruosa, Dak Prescott è riuscito, diciamo, a vincere la division, addirittura arrivare ai playoff e essere sconfitto da Green Bay poi in una partita pazzesca. Sì, le altre squadre sono state tutte lì, insomma, gli Eagles hanno più o meno visto che cosa hanno in Carson Wentz, mentre i Redskins sono andati avanti con questa telenovela tra ce lo teniamo o non ce lo teniamo Kirk Cousins, eccetera eccetera. Come l'hai vista tu questa division quest'anno?
È molto interessante, soprattutto questo esplodere dei Cowboys, che erano finiti appunto poco tempo fa con record di 4-12, che gli ha permesso di draftare Zeke Elliott, e ovviamente che ha totalmente sconvolto la franchigia, perché insomma prima erano quell'eterno 8-8 per cui venivano anche presi per il culo, sono andati in basso e adesso sono decisamente andati in alto con Zeke, ovviamente, che trasporta l'attacco, però Dak, che insomma dalla sua posizione di quarterback non ha fatto per niente male il primo anno. Ovviamente c'è un grande anche plauso da fare all'offensive line, perché da 2-3 anni che è al top della Lega, se non proprio il numero uno, e ovviamente questo fa girare tutto l'attacco meglio, però insomma anche i playmaker sono importanti.
Sì, certo, e soprattutto anche insomma sappiamo che Dez Bryant è un pezzo molto importante per questa offense, così come lo OBJ per i Giants. I Redskins hanno perso un po' di potere offensivo con la partenza di DeSean Jackson e Pierre Garçon, ma semplicemente perché erano due giocatori che erano in quello schema da un po' ormai, quindi magari vedremo qualche problema di transizione. Sta di fatto che le armi non gli mancano, perché con Jordan Reed, fantastico tight end, poi il nuovo innesto di Terrell Pryor, di Terrell Pryor, diciamo il potere offensivo c'è. Agli Eagles anche loro insomma si sono un po' rafforzati durante questo season, diciamo che se la posizione di quarterback è più o meno assestata, nel senso ci vuole ancora un po' per veramente tirare le somme su Carson Wentz, l'arrivo di Blunt e l'arrivo soprattutto di Alshon Jeffrey gli danno due armi che sicuramente mancavano sia nel running game che soprattutto nel gioco di ricezione. Come l'hai visto Wentz l'anno scorso? Secondo te l'arrivo di Jeffrey potrà cambiare tanto i suoi valori?
penso proprio di sì, perché dagli Eagles è un po' di tempo che a livello di wide receiver, insomma, è una need abbastanza pesante. Ci avevano provato con Nelson Agholor, però fino adesso abbastanza deluso. Avevano fatto anche la mega scommessa con Dorial Green Beckham, però anche lui, insomma, un po' si sapeva che avrebbe anche lui deluso.
E sì, adesso... gliel'abbiamo tipo regalato, esatto, per un offensive lineman che poi comunque non ha fatto assolutamente niente di quello che si aspettava Dorial Green Beckham, insomma.
Sì, esatto.
Da una e dall'altra squadra.
C'è Jordan Matthews che insomma è quello che tiene un po' su il corpo ricevitori al momento. Speriamo che con l'arrivo di Jeffrey, insomma, possa tornare nel ruolo di wide receiver 2. Ovviamente parlo di Matthews. E quindi, insomma, far fiorire un po' questo attacco dal punto di vista del passing game. Perché, insomma, Wentz il braccio ce l'ha. Secondo me può migliorare parecchio se appunto il duo Jeffrey Matthews riesce, insomma, ad avere un impatto importante.
Sulla carta diciamo che questa division è molto più competitiva dell'anno scorso, anche se comunque sono stati lì, insomma, i Dallas Cowboys ovviamente hanno vinto la division 13-3, i New York Giants 11-5, Washington Redskins 8-7-1, mi pare il pareggio è arrivato con la partita del Cincinnati, mi pare.
A Londra, sì.
A Londra, esatto. Fun fact, quella partita l'abbiamo guardata nell'occasione della primissima diretta Facebook di Fantasy Football Studio, tra l'altro.
Qui metto una musichetta tipo triste, ricordi?
Esatto. E poi i Philadelphia Eagles, gli ultimi con un record di 7-9, che comunque sì, è un record basso, però non sono i Cleveland Browns. Va bene, allora, quindi diciamo che nell'andare avanti questa division sarà sempre più competitiva. Quest'oggi la analizziamo come abbiamo sempre fatto, cioè prendiamo i due o tre giocatori più di valore dal punto di vista del fantasy e vediamo un po' come potrebbero comportarsi nel 2017, se la loro produzione potrebbe diminuire oppure aumentare. Iniziamo come al solito con i vincitori della division. Iniziamo con i Dallas Cowboys. Allora, abbiamo un po' accennato la situazione di Dak Prescott, vediamolo ora dal punto di vista fantasy. Allora, l'anno scorso Dak Prescott era un nessuno praticamente prima di prendere in mano la squadra, era relegato appunto alla posizione di backup e poi quando Tony Romo si è infortunato è prepotentemente entrato anche nei radar dei fantasy fino ad arrivare ad essere un quarterback da top 5 addirittura. Quest'anno diciamo che il punto di forza di Dak Prescott l'anno scorso è stato ovviamente, a parte l'offensive line, è stata chiaramente la sua tranquillità nella tasca e la sua decisione, le sue scelte. Non ha mai compiuto troppi azzardi e lo dimostra il fatto del suo 67,8% di completi, 311 su 459, 23 touchdown e addirittura appena 4 intercetti. Ha portato anche punti in rush con 282 yard e 6 touchdown addirittura di rush, che aiutano sempre. Allora, Dak quest'anno è un prospetto veramente interessante, soprattutto se magari avete una squadra, non so, una keeper, dove una volta che l'avete preso potete tenerlo anche negli anni successivi, perché anche se sarà molto difficile ovviamente ripetere la stagione da rookie, insomma, 23 touchdown e 4 intercetti sono numeri che non vediamo neanche, non so, nel miglior Peyton Manning, quindi è molto interessante vedere come si comporterà nel secondo anno. Difficilmente penso che ripeterà dei numeri del genere, ma semplicemente perché è molto molto difficile lanciare solo 4 intercetti in un anno, in più segnare 6 touchdown e 23 touchdown di lancio. Chiaro che con una squadra costruita così le prospettive, insomma, ci sono comunque per fare un altro anno buono, magari non da top 5, però secondo me da top 10 sicuro.
Sì, l'anno scorso appunto ha finito come il quarterback numero 6 nel standard scoring del fantasy, quindi una posizione veramente alta per un rookie che appunto entrava in NFL da quarto giro, quindi insomma non ci si aspettava una partenza così. ha lanciato relativamente poco l'anno scorso, non che 3600 e passa yard siano poche, però insomma rispetto ai numeri che abbiamo visto, ad esempio già il Cousins, che era il QB5, ha lanciato più di 4000 e forse quasi il 5000 yard, una cosa.
È vero, Cousins era il 5, no? E ho fatto casino tra il 5 e 6, sì.
E quindi sì, difficile appunto, come dicevi tu, che riesca a ripetere soprattutto il numero degli intercetti, anche perché penso che, visto come è andata quest'anno, magari le difese si concentreranno un po' di più sulla, appunto, sul difendere le corse dei Cowboys, quindi magari sarà costretto a lanciare un po' di più. Questo ovviamente può portare a qualche errore in più. Se dovesse mantenere questo ritmo, sarebbe veramente assurdo, diventerà anche un top 3, penso, se appunto lanciasse di più e mantenesse questo ritmo, sarebbe veramente assurdo.
Sì, in questa squadra poi non finiremo mai di dirlo, è molto molto importante appunto l'apporto dell'offensive line, che appunto ha generato un super quarterback e un super running back, di cui non parliamo perché insomma Zeke Elliott, prendetelo anche first overall e siete a posto, insomma.
Sì sì, senza dubbio, andrà in top 3 praticamente tutte le leghe, anzi mi stupirei del contrario, sì. Un altro che invece è sceso un po' nei draft l'anno scorso, ma quest'anno potrebbe risalire, è ovviamente Dez Bryant, che è stato il miglior amico di Tony Romo per tanti anni ai Cowboys. Infatti era un ricevitore considerato elite anche al fantasy, sì. All'epoca appunto di epoca, insomma, l'anno scorso di Tony Romo. E quest'anno, l'anno scorso ha finito come wide receiver numero 25, che insomma, onesto, ma non è insomma il Dez a cui eravamo abituati. Quest'anno può sicuramente salire perché, vabbè, adesso sono le classiche dichiarazioni d'off season, che si sente al 100% sano, bla bla, best shape of my life, sempre la solita storia. Però effettivamente, insomma, se non ha ricadute durante l'estate, direi che con un off season di lavoro insieme a Dak Prescott, direi che il suo valore aumenterà sicuramente, quindi è difficile secondo me che scenda dal secondo round del draft fantasy, massimo inizio terzo quest'anno.
Sì, 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 sono d'accordo, e è strano vedere Dez scendere, perché insomma per me è stato un wide receiver molto molto interessante e molto forte, e quindi fa un po' strano vederlo scendere anche come produzione. Però sappiamo che insomma l'anno scorso non è stato pienamente sano, ha avuto qualche problema di infortunio, mi pare al piede o una cosa del genere, comunque ha sempre avuto appunto qualche problema. Quest'anno dovrebbe essere superato, e sapendo che a Dallas poi mancano in una competizione, perché Jason Witten è vecchio, non hanno un vero wide receiver 2 che possa portargli via dei target con consistenza, a parte appunto la presenza di Zeke Elliott, quindi quest'anno lo vedrei un po' più salire, magari un po' di più rispetto a quanto effettivamente potrebbe fare, perché comunque Dez è sempre un grande nome, e vederlo scendere fa un po' strano. Però secondo me sì, tra il secondo e l'inizio del terzo round è un'ottima pick, insomma.
Sì, ci sta. E vabbè, direi che i Dallas Cowboys li abbiamo un po' coperti così. Passiamo ai Giants, che sono arrivati appunto secondi nella division, sono andati ai playoff pure loro. Ovviamente il discorso di questa offseason è stato tra i wide receiver, perché insomma Odell sappiamo bene che mostro è, Sterling Shepard che cresce, è arrivato anche Brandon Marshall. Però noi volevamo concentrarci prima di tutto sulla questione running back, perché l'anno scorso c'è stato la stagione meh di Rashad Jennings, che è stato tagliato tra l'altro, pieno di infortuni anche l'anno scorso. Peccato, perché aveva un'ottima opportunità, ne avevamo parlato già in off season scorsa, io ero abbastanza insomma convinto che di prenderlo nelle leghe, perché andava molto molto tardi nei round dei fantasy draft e aveva un'ottima possibilità. ovviamente gli infortuni hanno mandato in vacca la sua stagione, quindi alla fine mi sono dovuto rimangiare le mie parole. Però quest'anno crediamo tutti a Paul Perkins, che è sulla carta e anche in questi OTAs è partito come il running back 1 dei New York Giants. Il bello, come l'anno scorso, che Perkins era appena un rookie, quindi non aveva molte possibilità, diciamo, di startare, anche perché è arrivato in squadra un po' tardi per motivi di graduation, ossia UCLA, insomma un po' un casino. Quindi Jennings avrebbe avuto la maggior parte delle carries. Quest'anno il nuovo Jennings, speriamo senza infortuni, può essere Paul Perkins, appunto. I Giants hanno Shane Vereen anche, però anche lui arriva tipo da un sacco di operazioni, un sacco di interventi, insomma, quindi difficile che riesca a portare via molti snap a Perkins. Poi hanno draftato Wayne Gallman, però anche lui abbastanza tardi, quindi è difficile che un rookie, insomma, possa rubare il posto a Perkins quest'anno. Quindi è il running back 1 della squadra. È vero che i Giants passano molto, e giustamente l'anno scorso hanno usato il set con tre wide receiver, credo più di tutti in NFL, una cosa del genere, insomma, l'hanno usato molto. Però, insomma, se è vero che si concentrano molto sul passaggio, è anche vero che ci sono, in teoria, più running lane aperte, diciamo, per i running back. L'unico problema, diciamo, è che la linea offensiva è un po', diciamo, non è delle migliori, a differenza appunto di Dallas, che può contare molto su questo reparto. Questo potrebbe essere un po' un problema per Perkins, però insomma credo che l'opportunità sia tutta lì per lui, no?
Sì, sì, assolutamente sì. E tra l'altro sì, è un po' il personaggio, appunto, come dicevamo, dell'anno scorso. È uno un po' sottovalutato, anche perché di nome non, sì, grazie alla stagione dell'anno scorso non è molto noto, quindi potrebbe arrivare nei round sotto e più in basso, appunto, e potrebbe essere un ottimo running back per, diciamo, di quelli che ti danno una produzione interessante nonostante il round in cui viene scelto.
Sì, tra l'altro aggiungo solo alla fine che è vero che l'anno scorso ha segnato 0 touchdown, questo vabbè, però ovviamente ha giocato pochissimo. Però quando Rashad Jennings credo sia finito in IR verso fine stagione, quindi da week 14 ha avuto 15, 11, 15 e 21 portate nelle ultime 4 partite, e in week 17 contro Washington ha superato anche le 100 yard, quindi un progresso che fa ben sperare anche per quest'anno.
Sì, assolutamente. Sappiamo che comunque il running game poi non è mai stato il vero, la vera, diciamo, il concentro, come si può dire, non è mai stata una vera forza dei Giants, che con Eli, sappiamo, sono sempre stati una offense che è più concentrata sui passaggi. Quest'anno la cosa non dovrebbe cambiare, visto sia il draft di Evan Engram, che è un tight end molto interessante anche dal punto di vista delle ricezioni, e potrebbe essere una scelta interessante per i round più bassi. Però l'apporto di l'arrivo di Brandon Marshall nella off-season quest'anno veramente cambia molto molto il potenziale offensivo di questa squadra. OBJ è chiaramente wide receiver numero uno, anche qui, come abbiamo parlato di Zeke Elliott prima, non c'è nessun problema a prenderlo al primo round, anzi è molto valido di una pick addirittura nel top 10, potrebbe essere uno tra i primissimi wide receiver scelti. Parliamo ovviamente di OBJ, Antonio Brown, insomma è in quella categoria lì. L'arrivo di Brandon Marshall danneggerebbe un po' sulla carta le prestazioni di Sterling Shepard, che noi abbiamo sempre dato come un wide receiver molto interessante, un wide receiver 2 che può produrre molto. Infatti l'anno scorso ha segnato 8 touchdown con 683 yard di ricezione, sono 119 punti. Era entrato molto bene, diciamo, nelle meccaniche della offense. Con l'arrivo di Brandon Marshall ovviamente mi aspetto che questi punti scendano parecchio, perché è vero che Brandon Marshall l'anno scorso ha segnato solo 3 touchdown, però come yard siamo più o meno lì, ne ha fatte 788, 96 punti per lui, non c'è moltissima differenza e possiamo pensare che il punteggio minore di Brandon Marshall sia anche dovuto soprattutto alla sua situazione con i Jets, in cui insomma Fitzpatrick era il giocatore che effettivamente è, non è un quarterback elite come invece sulla carta è ed è stato sicuramente Eli Manning. Quindi se dovessi scegliere, magari mi trovo lì e devo draftare o Brandon Marshall o Sterling Shepard, la mia scelta chiaramente andrebbe su Marshall, perché semplicemente è un giocatore che è stato preso chiaramente per essere wide receiver numero 2/1. Non c'è nessun pericolo secondo me che questo danneggi il potenziale e le yard e i touchdown di OBJ. Però diciamo che l'arrivo qui di Brandon Marshall mi danneggia sicuramente Shepard, ed è una cosa un po' strana perché francamente a me Shepard piace molto come giocatore, e questo arrivo, cioè già prendere un giocatore così, anche un nome molto molto noto come Brandon Marshall, mi fa un po' intuire che quest'anno da Sterling Shepard non ci possiamo aspettare tantissimo. Se l'anno scorso Shepard insomma andava costantemente ad essere un ricevitore degno di entrare in una lineup, quest'anno a meno di infortuni non lo so, potrebbe anche non essere draftato nel draft poi di fantasy. Secondo te è degno di un posto nel roster?
Assolutamente sì, perché se dovesse, ovviamente non glielo auguriamo, ma vista la sua storia, se dovesse perdere qualche partita Brandon Marshall, Shepard diventa automaticamente un wide receiver 2 anche per le vostre questo squadre sì. Fantasy, quindi un po' contando su questo fatto, se io onestamente mi trovassi tra la scelta di Marshall o Shepard, poi ovviamente dipende dal round, perché probabilmente secondo me Marshall verrà un po' sopravvalutato, mentre forse Shepard un po' sottovalutato quest'anno, quindi come value secondo me ha più senso prendere Shepard. Poi vedremo magari più avanti, quando si faranno un po' più di mock draft seri, vedremo un po' le projection di questi giocatori e vediamo se è confermata questa mia teoria. Da considerare appunto anche che Evan Engram toglierà target a tutti e due, perché è vero che è un tight end, ma è in realtà è un ricevitore grosso tipo Jimmy Graham.
Sì.
Quindi sì, toglierà un po' di target anche a loro, penso.
Sì, sì, infatti è un po' lo stesso, ovviamente un po' meno, però è lo stesso concetto che facevamo quando abbiamo parlato della NFC South, parlando dei Tampa Bay Buccaneers. Anche qui un tight end molto interessante, però un parco ricevitori abbastanza affollato, ovviamente escludendo il chiaro numero uno che è appunto OBJ qui a New York e Mike Evans lì a Tampa Bay. Alla numero 3 della posizione della classifica di questa NFC East abbiamo i Washington Redskins. Allora, nei Washington Redskins ne parlavamo all'inizio. C'è questa diciamo relazione di odio amore con Kirk Cousins, che non si capisce se prima se ne deve andare, se rimane, se firma il nuovo contratto eccetera. A quanto pare quest'anno sicuramente diciamo ha la offense in mano. La situazione qui è anche qui un po' traballante invece, perché sappiamo che se ne sono andati nell'off season tutti i wide receiver praticamente degni di nome di Washington, parliamo di Pierre Garçon e di DeSean Jackson, e sono arrivate, anzi è arrivato Terrell Pryor. Terrell Pryor è un giocatore che mi piace veramente tanto, ex quarterback trasformato in wide receiver, ha sfruttato al massimo la possibilità che aveva con i Browns, dimostrando di essere un ricevitore davvero di talento e di non soffrire poi troppo la produzione offensiva scarsissima che avevano i Browns con i problemi alla, ovviamente alla posizione di quarterback. ha dimostrato di non soffrire di questo, anzi di essere un giocatore veramente degno di essere draftato. Non è mai stato draftato, ovviamente è stato, diciamo, una di quelle addizioni da, da waiver wire che veramente ti cambiano la partita. Io sono stato abbastanza fortunato per riuscire a prenderlo, e veramente è stata un, una pick eccellente, perché ha giocato praticamente tutte le partite e ha portato a casa dei punti davvero, davvero notevoli. Quest'anno con Cousins sicuramente i punti dovrebbero migliorare. L'anno scorso ha segnato 4 touchdown in ricezione, però ha superato le 1000 yard, addirittura 1007 per 136 punti, quindi è stato veramente un ricevitore veramente veramente ottimo. Quest'anno secondo me i punti magari scenderanno un po' le yard, però i touchdown mi aspetto che minimo salgano. È chiaro che con la presenza di Reed non magari, diciamo, nella red zone Cousins guarderà sicuramente il suo tight end, che è un tight end decisamente ai livelli di Gronk, insomma siamo lì, uno dei migliori della NFL
anche come infortuni,
esatto, e se rimane sano la produzione di touchdown sicuramente sarà migliore di quella di Pryor. Però visto le yard che Pryor ha portato a casa e visto che lo ha portato a casa con una situazione di quarterback disastrosa, direi che a Washington, soprattutto se siate draftando in una PPR, è assolutamente una pick di valore. Io adesso è un po' azzardato dare un round in cui mi sentirei tranquillo a draftare Pryor, perché io tendo sempre a esagerare, a salire a quei round, però secondo me, dai, oddio,
sparalo che dopo io ti dico l'average di draft position, okay, che ho adesso.
Allora secondo me terzo round, middle terzo round.
No, adesso è al quinto.
Vedi, è troppo alto, lo so, però boh, a me piace, non so, più che altro ho ancora negli occhi i punti che mi faceva l'anno scorso, quindi sono un po' di parte.
No, ma sono d'accordo, sono convinto anche come opportunità, è ottima perché appunto abbiamo detto ci sono un sacco di target che qualcuno deve prendersi, lasciati da DeSean Jackson e
Garson,
grazie, che non me lo ricordo, oggi non riesco a ricordarlo. E poi tra l'altro di Pryor mi piace un sacco il fatto che riesce a creare delle yard after the catch, yak le famose, che al fantasy sono veramente oro. Però da tenere presente il wide receiver 2 e 3, che sono Jameson Crowder e Josh Doctson. Crowder ha fatto bene già l'anno scorso come wide receiver 3, e quando appunto c'era magari qualche piccolo problema di infortunio che faceva saltare una partita o a uno all'altro, insomma, dei primi due, insomma, si assumeva anche il ruolo di wide receiver 2 molto bene, quindi penso che quest'anno come wide receiver 2 sia molto valuable, e sarà, se appunto non esploderà magari al training camp o in pre-season, sarà un buono sleeper secondo me. E è vero, sì, Jordan Reed, però abbiamo detto ha grande opportunità, è un ottimo tight end, però se ha sto problema cronico di infortuni che sembra essere una maledizione per il tight end, visto che anche Gronk insomma è spesso in panchina, vediamo se, insomma, non penso che riuscirà a giocare 16 partite quest'anno, però insomma, vediamo. Comunque, passata la paura con i pass catcher, passiamo un attimo al backfield e parliamo di un altro giocatore che ci è piaciuto quest'anno al draft, ci è piaciuto per il suo nome, che è Samaje Perine.
Samaje.
Grazie. Lui ha una buona chance di fare bene quest'anno, anche se è andato, credo, tipo al quarto giro. Non ne sono proprio sicuro, intanto Renato controlla. Ha una buona chance perché l'anno scorso è vero che Rob Kelly ha fatto un'ottima stagione. Stavo guardando il game log e vedo che da week 8, che era appunto la famosa partita contro Cincinnati a Londra, ha avuto un incremento di carries che addirittura per tre partite è andato con 21, 22 e 24 tentativi di corsa, che sono veramente tanti. Quindi da week 8 è vero che ha guadagnato il posto da starter e se l'è tenuto. L'anno scorso c'era molta, molta indecisione nel backfield di Washington e lui è riuscito ad emergere. È anche vero però che una conquista così, diciamo, repentina della posizione di numero 1 può portare anche a diciamo una perdita altrettanto veloce, perché insomma è vero che ha fatto molto bene, sono 704 yard di rush l'anno scorso e 6 touchdown segnati da lui, però solo una partita è andato oltre le 100 yard di corsa, quindi è stato abbastanza costante, sì, però non ha fatto ste grandissime prestazioni. Poi l'anno scorso, tra l'altro, la partita è stata quella contro Green Bay, che sappiamo l'anno scorso ha avuto parecchi problemi contro le corse, esatto,
quella defiance di 3-4 partite in cui le prendevano da tutti.
Esatto, 24 portate per 137 yard e 3 touchdown, insomma un average di 5.7 yard a carry, che è assurdo, veramente è stata un po' un'eccezione. Quindi sì, dei suoi 6 touchdown, 3 sono arrivati in questa partita, c'è anche questo aspetto da tener conto. Quindi sì, lo vedo bene come starter Kelly, però non mi stupirei se durante l'off-season Perine dovesse rubargli il posto da running back titolare. In tal caso ovviamente è da draftare con moderazione, ovviamente non troppo presto, però è sicuramente da draftare. Nel caso ci fosse dubbio, nel senso di Kelly rimane lo starter, insomma i coach lo dichiarano starter, un late round flyer su Perine ci va sicuramente, perché potrebbe succedere tranquillamente quello che è successo l'anno scorso, che a un certo punto decidano di mettere in campo Perine sempre di più e alla fine gli ruba proprio il posto da sotto.
Comunque Samaje, quarto round, pick 114. Tra l'altro è del 1995, dalla foto sembra che ne abbia tipo 30 anni, ma quello direi che è uno standard dei rookie.
Sì. Alcuni sì, poi lui che è strapompatissimo, sembra appunto molto più vecchio della sua età.
Sì.
Chiusa con i Washington Redskins, direi che abbiamo fatto una bella analisi. Passiamo all'ultima squadra, che sono i Philadelphia Eagles. Degli Eagles abbiamo deciso di parlare dei nuovi innesti, quindi Alshon Jeffrey tra i wide receiver e la Garrett Blunt tra i running.
You're beautiful, it's true. Allora, sì, chiaramente stiamo parlando di la Garrett Blunt, che è anche fisicamente abbastanza diverso da James.
Leggermente.
Allora, la Garrett Blunt è stato l'eroe, direi, del Super Bowl sicuramente, e anche l'eroe della stagione proprio dei Patriots l'anno scorso, sopra le 1000 yard e uno sfracello di touchdown, addirittura 18, che è un po' il sintomo del giocatore che è la Garrett Blunt, no? Il big body running back, quello che va dritto per sfondamento, un ottimo goal line back e quindi moltissimi touchdown. Quest'anno è dura dire se la sua produzione scende o sale, perché insomma non c'è squadra migliore non c'è squadra migliore dei Patriots e come struttura e tutto, ma non è chiaramente una squadra costruita sulle corse. Eppure lui è riuscito a portare a casa molto più di 1000 yard, 1161 e 225 punti addirittura di fantasy. Qui a Philadelphia la situazione è già diversa, penso che si sfrutteranno un po' di più, anzi molto di più, le corse di quanto facevano i Patriots, anche e soprattutto per aiutare un po' lo sviluppo di Carson Wentz e soprattutto anche a questo, diciamo, a questo, come si dice, madonna oggi con i nomi, a questo proposito gli hanno anche regalato il target di Alshon Jeffrey. Sembra che stiano appunto costruendo una squadra per dare più tranquillità possibile a Wentz, che l'anno scorso è stato un po' traballante. Non è stato un brutto debutto, però è stato, diciamo, si vedeva che c'era qualcosa che non andava in questa squadra. Con l'arrivo di Blunt e Jeffrey chiaramente è mi sembra una scelta fatta esclusivamente per aiutare Wentz. Blunt a questo proposito penso appunto che potrebbe essere un giocatore degno di essere sicuramente draftato, ovviamente più in basso, però vista la scarsitudine di running back degni di questo nome, secondo me potrebbe essere una buona scelta nei round medi, perché sì, è il numero uno ed è in una situazione in cui potrebbero dargli la palla molte molte volte, quindi secondo me di touchdown magari scende vista la presenza di Jeffrey, che sicuramente verrà guardato parecchio. Però mi piace come fit, mi piace come produzione l'anno prossimo. Secondo me non, oddio, i touchdown è difficile prevederli, i touchdown sono davvero tanti, quindi mi aspetto che comunque cali, vista anche la stagione dell'anno scorso in cui non è stato risparmiato. Però secondo me è una buona pick e lo useranno parecchio.
Sì, sono d'accordo, ovviamente 18 è un numero irripetibile, altrimenti sì, sa qualcosa che noi non sappiamo, perché non è possibile. Tra l'altro lui non ha mai neanche superato i 10 touchdown in un anno NFL, è arrivato al massimo a 7, quindi 18 è stato un numero abbastanza assurdo. 299 carries l'anno scorso, quindi anche quello è stato career high. Mm-hmm. Adesso però voglio fare il rompicoglioni e dire a Renato che quando mi dici che Blunt è stato l'eroe della stagione di Panthers, dico va bene, perché insomma 18 touchdown, però non puoi dirmi che è stato l'eroe del Super Bowl, visto che ha guadagnato 31 yard, un fumble e poi si è pure infortunato ed è uscito, quindi
volevo fare questa precisazione. Era ironico.
Ah sì, ok. Di Jeffrey in realtà abbiamo già parlato prima, ho detto appunto che speriamo che appunto intanto resti sano, perché insomma 2015-2016 ha giocato rispettivamente 9 e 12 partite, quindi l'ultima stagione completa risale al 2014. È sicuramente pronto a fare il wide receiver numero 1, l'ha già dimostrato a Chicago e secondo me lo può fare benissimo anche a Philadelphia. Dalla crescita appunto di... dall'innesto di Alshon Jeffrey e insomma la crescita di Jordan Matthews come wide receiver numero 2 dipenderà tanto anche il destino di Carson Wentz, secondo me, nella prossima stagione. Se dovessero rimanere tutti e due sani, penso che sia Wentz diventerà un'ottima opzione da streamare, perché insomma penso che sia difficile che venga draftato se non proprio come late round come starter. È un ottimo appunto streamer come quarterback. Jeffrey, secondo me, abbiamo detto, visto che adesso Pryor va intorno al quinto round, direi che più o meno la posizione sarebbe anche per lui quella. Secondo te, Renato, chi prenderesti tra Pryor e Jeffrey? Vabbè, tu sei bias verso Pryor, però...
No, allora, io Pryor sono molto grato, perché grazie a lui siamo andati al Super Bowl e poi ho perso.
Bitch!
Però, oddio, allora... È difficile da dire, perché a livello di talento mi verrebbe da dire che Jeffrey è sicuramente migliore, ma perché ha dimostrato semplicemente di essere un wide receiver costante e puro, che ha portato anni dopo anni ottima produzione. Pryor deve ancora dimostrare, quindi semplicemente io ti direi Jeffrey, anche perché... sì, non c'è Reed, diciamo, non c'è Reed che potrebbe teoricamente rubare delle ricezioni, quindi io direi Jeffrey. Penso che anche la ADP sia in questo senso.
Sì, ci sta come scelta. Io forse me la giocherei un po' più su Pryor, ma sarebbe più un azzardo, diciamo, perché effettivamente... Jeffrey ha più opportunità. È vero che non ha Reed che porta via target, è vero che non è detto che Jordan Matthews, e poi abbiamo detto Nelson Agholor, DGB, insomma, non è che abbia proprio tantissima competizione intorno, quindi forse ci starebbe di più. Però sì, insomma, anche Pryor ha delle ottime possibilità quest'anno soprattutto. Adesso, momento sorpresa, che non abbiamo annunciato all'inizio della puntata, quindi non ci è arrivato nessuno in questo momento, lo facciamo per noi. Vai.
Allora, ci è arrivato, siccome ovviamente quando annunciamo la division i commenti sono lì apposta per fare delle domande. Ci è arrivata una domanda molto interessante che dice: provate a fare un team con i migliori per ruolo della NFC East. Iniziamo con la NFC East e in effetti poi lo riproporremo anche nelle prossime division, perché deve avere una bella idea, non EDP. Quindi allora, la squadra per esempio che ci aveva proposto Carmelo dice: allora, quarterback Cousins, running back 1 Elliott, running back 2 Blunt, wide receiver 1 Beckham, 2 Bryant, tight end Reed, flex Pryor, kicker Dan Bailey e la difesa dei Giants. Allora, come quarterback, secondo me, se dobbiamo andare in con la produzione dell'anno scorso, il numero uno dovrebbe essere Dak Prescott, come detto, però è difficile secondo me ripetere i numeri dell'anno scorso. Mi fido un po' di più quindi di un giocatore che ha dimostrato invece durante le varie stagioni di essere più costante, e quindi ti direi Eli. È vero che la sua età sta avanzando e nel proseguo della stagione i numeri declinano perché l'età avanza e il braccio non è più quello di una volta. Quindi diciamo che la scelta più safe è sicuramente quella di Cousins. Se vuoi una scelta più tranquilla, magari all'inizio di stagione, ti direi Eli, e se invece vuoi o tutto o niente, Dak come quarterback.
Sì, io andrei su Cousins appunto come safe, però se teniamo conto del fatto che ha un corpo di ricevitori totalmente nuovo, io andrei col Dark Horse Dak Prescott come QB1 di questa fantomatica super team della NFC East.
Sì, è vero. Allora, i due running back, beh, qui c'è poco da dire. Allora, il numero uno è sicuramente Elliott. Il numero due, secondo me, allora, Blunt, sì, ci sta assolutamente come numero due, non è niente male, quindi non avrei niente da ridire, insomma. La scelta tra Paul Perkins e Kelly e Perine, ci sono troppi dubbi, e soprattutto ci sono dei giocatori che potrebbero poi rubare il posto, come per esempio Verin in caso di infortuni, oppure Perine per il discorso che stavamo facendo prima. Quindi sicuramente Elliott e Blunt in questo caso takes the cake.
Ma io spezzerei una lancia in favore di Kelly, più che altro per l'età, perché Blunt, sì, è vero che ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso, però appunto la vedo difficile che riesca a ripetersi. Quindi non so, un Rob Kelly come due secondo me ci può stare, anche se è vero che può essere
rubato,
sbalzato, esatto.
Sì. Come wide receiver, allora, lui diceva OBJ e Dez Bryant. Allora,
OBJ easy,
OBJ facile, e qua c'è proprio il problema che stavamo dicendo prima. Chi drafti tra Dez Bryant, Brandon Marshall, Terrell Pryor e Alshon Jeffrey?
Detta così, penso che l'ordine sarebbe Dez, Alshon,
sì,
Pryor
e Marshall. Pryor sono lì.
No, forse più
anch'io Pryor, avrei, no. Anch'io avrei dato Bryant, Jeffrey e uno tra Pryor e Marshall. Quindi dobbiamo scegliere il wide receiver numero 2 dietro del Beckham. Come squadra, come meccaniche di precisione con il rispettivo quarterback, io andrei su Bryant.
Sì, direi Bryant. Quello con più upside tra i quattro forse però è proprio Terrell Pryor, che insomma quello che potrebbe stupirci, diciamo.
Sì, sono d'accordo. Tight end, qui direi che non c'è niente da dire. Jordan Reed, assolutamente il miglior tight end della division, con Evan Engram e magari Zach Ertz, che potrebbero non assolutamente fare meglio di Reed, secondo me, però mettere su dei buoni punti anche loro. Jason Witten lo escluderei un attimo, perché è un po' ormai sta andando avanti con l'età e la cosa sicuramente non gli fa un favore.
Sì, cammina in campo, però insomma riesce ancora a catchare bene il pallone, quindi almeno quello, le mani ce l'ha ancora.
Sì. Alla posizione di flex, flex ci dà un po' più di libertà tra scegliere. Lui ha scelto Pryor. Io come flex prenderei Alshon Jeffrey.
Sì, per il discorso che abbiamo fatto prima, che numero uno, appunto, i running back non è che siano proprio stai esaltantissimi in questa division. quindi se la scelta dovesse cadere tra LeGarrette Blount e Alshon Jeffrey, visto che Jeffrey avevamo messo come numero 2 nella nostra lista di prima, direi sicuramente Jeffrey.
Sì, poi va bene, kicker, ok, Dan Bailey, vabbè, qui insomma è abbastanza a caso.
No, sì. Ma è facile, perché adesso Dustin Hopkins non ha fatto male con i Redskins, però Dan Bailey ha 8 partite all'anno al chiuso, quindi, e poi è stato sì, un top kicker, quindi
sì, sì,
ci sta sicuramente come scelta.
E poi la difesa, sceglie la difesa dei Giants. Allora, la difesa dei Cowboys sulla carta era la peggiore, però in realtà non è andata neanche troppo male l'anno scorso, però sì, non era, diciamo che non è la più quotata. La difesa dei Giants invece è sottovalutata, in effetti secondo me è una buona scelta. Quella degli Eagles è molto in difficoltà in secondaria secondo me, e quella dei Redskins anche qua non è che abbia portato a casa tantissimi punti. Direi la difesa dei Giants, se tu vuoi dirmi la tua, intanto vado a vedere un po' come siamo negli standings proprio a statistiche.
Allora, Philadelphia aveva una buona difesa a livello fantasy, perché riusciva a creare un sacco di turnover, il pick 6 a destra e manca, però insomma è andato un po' calando. Invece sono salite molte le quotazioni dei Giants, infatti sono d'accordo con Carmelo. L'anno scorso è anche grazie a questa difesa che sono andati ai playoff. Landon Collins ha giocato come un fuori di testa l'anno scorso, e anche loro stanno riuscendo a creare molti turnover, e questo è ottimo al fantasy. Quindi sono d'accordo con la scelta di New York come difesa
di
questa super squadra.
Infatti la difesa dei Giants era numero 5, seguito subito dopo la difesa degli Eagles, quindi sì. Poi andando in basso scendiamo alla 20, la difesa dei Redskins, ho perso la difesa dei degli, però vabbè, comunque sì, decisamente la migliore è quella dei Giants, come appunto diceva Carmelo. Allora, questa cosa mi piace, la faremo sicuramente nelle prossime puntate, in cui sì, scegliamo una mega offense con i giocatori della division. Ovviamente seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, e ascoltateci su SoundCloud e YouTube e iTunes. Metteremo, come al solito, annunciamo la scelta della division da analizzare la settimana il giorno prima, quindi noi usciamo il giovedì e la puntata esce giovedì, e la decisione nostra la scoprirete.
Abbiamo fatto 3 squadre del mercoledì. NFC, chissà chi sarà la prossima settimana. Non lo so.
Chi lo sa, ma vabbè, ecco, rovinata così la sorpresa. Va bene, allora ci vediamo giovedì prossimo, lasciateci un like su Facebook, commentateci come al solito se avete qualche domanda, se non siete d'accordo con qualcosa che abbiamo detto. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, grazie a tutti e seguiteci dappertutto. Ciao! Ciao.